Allora, proviamo a tornare in diretta, ve l'abbiamo annunciato poco fa, siamo in collegamento con Firenze, vi abbiamo anche introdotto insomma sulle ragioni di questo intervento in radio, il compagno di questa neonata realtà che il lavoro di merda abbiamo pensato potesse introdurre un po' una chiacchierata sulla situazione sia fiorentina sia di sfruttamento in alcuni settori specifici e ti chiederei innanzitutto di presentarvi, insomma, presentare le ragioni che vi hanno portato a organizzarvi insieme.
Allora, come ho già detto, noi siamo un gruppo di realtà fiorentine, fra collettivi universitari, centri sociali, eccetera, eccetera, e fra questi compagni e queste compagne è venuta fuori l'esigenza di confrontarsi sul mondo del lavoro nella nostra città. Allora, Firenze è una città piccolina che campa, possiamo dire, ormai solo e solamente sul turismo. E lo possiamo dire soprattutto noi della generazione, diciamo, fra i 18 e i 30 anni, che in questo momento, ma soprattutto sempre, hanno fatto questo tipo di lavori. E l'esigenza è proprio un'esigenza che nasce da noi stessi. Noi tutti, compreso me, facciamo tanti lavori inerenti al turismo: chi fa il cameriere, chi fa il magazziniere, chi fa lavori alle fiere, chi fa il lavoro stagionale. E tanti di noi, oltre ad avere l'esigenza politica di lavorare su questa cosa qui, hanno avuto anche diverse beghe e diverse esigenze personali. Noi abbiamo deciso di metterci insieme, di parlarci insieme e di analizzare come funziona il mondo del lavoro all'interno della nostra città, perché ci siamo resi conto che non solo noi, ma anche tutti i nostri amici, ma anche la maggior parte delle persone che vivono in questa città hanno il nostro stesso tipo di problema. Il nostro stesso tipo di problema è il problema che poi hanno tutti in questo paese. Difatti sono i contratti a chiamata, sono le zero tutele, è il salario, è la questione anche, ad esempio, dei rimborsi per il Covid, perché poi tanti di noi sono rimasti, scusate l'espressione, con il culo per terra una volta che è scoppiata la pandemia. Questa esigenza c'è venuta anche perché la nostra città negli ultimi anni, e soprattutto anche grazie alla pandemia, è sempre più stata mangiata dai grandi fondi, è sempre più stata mangiata anche dal nostro sindaco, che ha fatto di tutto innanzitutto per regalare la nostra città ai ristoratori, ai piccoli padroncini e a tutti coloro che l'hanno rovinata, ma soprattutto perché la nostra città vive un periodo di apatia, come possiamo dire, cioè nel senso in cui la città è vuota e gli unici eventi che ci sono appunto gli eventi della grande moda, piuttosto che gli eventi che il nostro sindaco vuole portare. Da qui è partito il nostro percorso, possiamo dire, perché il nostro ragionamento è stato quello di presentarci alla città di Firenze tramite l'azione che abbiamo fatto martedì scorso. Martedì scorso abbiamo deciso di andare a fermare la ruota panoramica che è stata messa a Firenze da Nardella, con appunto lo slogan "Fermiamo la ruota e lo sfruttamento". La ruota panoramica è accanto alla kermesse di Pitti, che si svolge ogni anno all'interno della città di Firenze, che diciamo può essere definita una palestra dove i giovani fiorentini vanno a lavorare. Difatti parlandoci ci siamo resi conto che è uno dei primi lavori che abbiamo fatto tutti, e ci siamo soprattutto resi conto che venivamo pagati male, che le nostre condizioni lavorative erano allucinanti, non potevamo andare in bagno, avevamo turni lunghissimi, ad esempio io che facevo la guardia notturna avevo turni di 14 ore, pagati 5 euro l'ora la notte, e quindi ci siamo resi conto che se volevamo partire e parlare di sfruttamento e precarietà, quello era il momento giusto. Dopo quello che è successo martedì abbiamo ricevuto molti feedback positivi e soprattutto abbiamo iniziato a raccogliere sempre di più le testimonianze anche da parte di tante persone, tanti ragazzi e tante ragazze che si vivevano lo sfruttamento, non solo nel mondo del turismo, ma ad esempio anche nel mondo delle finte partite IVA, dove tanti laureati, professionisti vengono sfruttati con contratti finti, piuttosto che il mondo della sanità, dove tanti infermieri vengono assunti nei periodi emergenziali per poi essere scaricati quando non servono più. E ci stiamo rendendo conto di come sia una necessità impellente per tutti quella di parlare di precariato e quella soprattutto di parlare anche dei giovani come noi, che in questo periodo, soprattutto dopo il Covid, diciamo, non per fare discorsi allucinanti, però non hanno più niente in mano, non abbiamo tutele per il futuro. Non sappiamo se avremo una pensione, non sappiamo se avremo mai un contratto normale, non abbiamo nessuna illusione sul fatto che la maggior parte dei sindacati, soprattutto quelli confederali, ci possano aiutare, anche perché poi quando ci siamo confrontati con loro, anche per esigenze personali, l'unico servizio che facevano è quello del CAF e ti chiedevano pure i soldi. Insomma, ci siamo resi conto che se noi stessi non provavamo a portare avanti un discorso e a cercare da un certo punto di vista di liberarci di questo sfruttamento, non l'avrebbe fatto nessuno, e quindi diciamo è partita da qui l'idea di che lavoro di merda e l'idea di raccogliere testimonianze e cercare sempre di fare un passo avanti per cercare di ottenere dei risultati, non solo da un punto di vista pubblico, ma soprattutto anche cercando e provando a fare la differenza per questi lavoratori.
Allora, intanto ti ringraziamo per averci raccontato le analisi, i ragionamenti e le esperienze che vi stanno attraversando. E, noi abbiamo notato e anche raccontato da questi microfoni come poi questi processi di messa a profitto violenta che avvengono nelle città sono accompagnati da una pesante repressione, quindi abbiamo cercato anche di seguire passo passo alcuni momenti che hanno riguardato la città di Firenze. Mi hai appena raccontato insomma i passaggi che avete fatto, quello prima di parlarvi, provare a darvi una forma e poi un momento di visibilità anche per come dire, far accorgere altre persone che ci si sta parlando, ci si sta organizzando, e quindi avete iniziato a ricevere testimonianze. Io so che tu lavori nel settore della ristorazione e in questi due anni ne abbiamo viste delle belle, per modo di dire, abbiamo visto ambienti anche molto pericolosi per la tutela della salute, ovviamente dimenticati, ecco. Le cucine sono stati luoghi di sfruttamento esemplari, dove molte persone senza contratto sono state come dire parte di veri e propri focolai di contagio, e le loro vite non hanno contato nulla, insomma fanno parte delle tante vite sacrificabili che insomma lo Stato ci ha dimostrato di non avere assolutamente a cuore. Non so se te ci vuoi dire qualcosa di quello che ti sei vissuto, di quello che stai vedendo intorno a te, mentre di fatto tanta gente sta scegliendo di non lavorare più nel settore dove lavoriamo.
Allora, sì, sicuramente è una delle cose che ci ha colpito di più. Innanzitutto quello che noto, ma lo noto anche su me stesso, è che purtroppo poi subiamo tutti il ricatto fra lavoro e salute. Difatti a me, ma come a tanti miei colleghi, ci è capitato diverse volte di essere stati a contatto con positivi piuttosto di dover fare dei tamponi a spese nostre, e tutto questo non ha mai fermato il ristorante e non ha mai fermato appunto l'avidità dei nostri padroni di voler fare soldi. Infatti tanti di noi poi erano anche costretti per i soldi e per la necessità di avere un salario per poter campare, soprattutto dopo quello che è successo durante l'epidemia di Covid, e hanno scelto coscientemente e soprattutto per forza di cose il fatto di rischiare di ammalarsi piuttosto che di non ricevere il salario. Io penso che questo problema sia riscontrabile nei contratti schifosi che abbiamo, ad esempio durante l'epidemia di coronavirus, quando abbiamo chiuso e i ristoranti hanno chiuso, nessuno ha posto il problema del lavoro in nero, però ad esempio nel mio caso più di un terzo dei turni li ho fatti in nero, e quel terzo dei turni che ho fatto in nero mi ha impedito di avere i sussidi da parte dell'INPS. Quindi purtroppo bisogna anche prendere in considerazione questo tipo di contraddizioni, e soprattutto dobbiamo prendere in considerazione il fatto che oggettivamente siamo in una fase in cui la miseria dilaga, dato che la miseria dilaga poi purtroppo tante volte non puoi fare delle scelte fra lavoro e salute, ma sei costretto ad andare al lavoro perché poi se no l'affitto non viene pagato, le bollette non vengono pagate, perché se no non riesci a campare. E la cosa che ci fa proprio incazzare in generale è proprio questa.
Allora, ascolta, guardando un po' alla filiera che riguarda la ristorazione, noi molto spesso abbiamo raccontato le lotte di chi lavora nelle campagne, le lotte di chi lavora nella logistica, e così come le lotte di chi lavora da rider, che sempre di più trovano degli spazi di auto-organizzazione. Insomma, la logistica è forse lo spazio di auto-organizzazione più evidente a tutte e tutti quanti. Altre lotte restano un po' nell'ombra, c'è meno attenzione, devo dire. Però tu ritieni possibile, in un settore frammentato come quello della ristorazione, a andare oltre ai casi individuali, quindi anche al supporto concreto che si possono dare a dei lavoratori che vivono una situazione brutta e pesante in un determinato luogo di lavoro, ma che si possa davvero raggiungere un piano rivendicativo che riguarda di settore, in un momento in cui i padroni poi dei locali in realtà stanno facendo delle rivendicazioni che riguardano unicamente la loro condizione, senza parlare assolutamente della loro manodopera, ecco.
Sì, allora, innanzitutto penso che ad esempio l'ottimo esempio della logistica non può essere esemplificativo, appunto per i motivi che dicevi te, però comunque può darci speranza da un certo punto di vista. Infatti lì tutta una serie di lavoratori che ormai da anni portano avanti lotte reali hanno determinato anche dei cambiamenti importanti, no? Il problema della ristorazione, secondo me, è proprio quello che dicevi te, la frammentazione stessa dei lavoratori in tanti ristoranti. Io penso che il problema innanzitutto sia anche di carattere politico, cioè io parlando con i miei colleghi, ma parlando con chiunque lavori in questo mondo, ho notato, devo dire anche giustamente, un certo tipo di astio nei confronti delle organizzazioni sindacali, perché le organizzazioni sindacali si comportano, la maggior parte delle organizzazioni sindacali, parlo soprattutto dei sindacati confederali, ma direi anche di qualche sindacato di base, si comportano come se avessero l'obiettivo solo di farti firmare per farti avere la tessera, di chiederti soldi se hai bisogno di un determinato tipo di servizio, e ormai hanno perso da tempo la funzione di tutela dei lavoratori. Quindi penso che l'auto-organizzazione in questo caso non possa essere la soluzione, perché oggettivamente non lo può essere per il futuro di questi lavoratori, ma può essere un primo passo. Può essere un primo passo innanzitutto per conoscerci, innanzitutto per capire che non siamo da soli, perché la più grossa paura appunto è quella di essere da soli, e la cosa migliore è iniziare a parlarci per capire che insieme possiamo ottenere dei risultati. Noi abbiamo iniziato da pochi mesi abbiamo iniziato a parlarci, da poche settimane abbiamo iniziato ad uscire pubblicamente e non abbiamo ancora né una pratica né una ricetta pronta per rispondere a questo tipo di contraddizione, però abbiamo la consapevolezza che in 2 anni in cui la città di Firenze, possiamo dire, ha subito anche a livello politico una battuta d'arresto importante, la nostra proposta e il nostro discorso ha portato tutta una serie di persone a scriverci, tutta una serie di persone a volersi confrontare con noi e anche, se lo posso dire, ho notato tutta una serie di persone a voler provare a non stare più sotto questo ricatto. Perché la cosa più pesante appunto di questo lavoro, al di là del salario schifoso, al di là delle condizioni lavorative, è anche il fatto che poi non ti lascia neanche il tempo per farti gli affari tuoi, perché vieni chiamato 2 ore prima del servizio, come è successo a me ieri, piuttosto che sei costretto tante volte a dover dire di sì. Quindi penso che per tornare specificatamente alla tua domanda, il nostro obiettivo deve essere quello di fare dei passi avanti, ma di farli con intelligenza e soprattutto con tattica, cercando di portare sempre delle rivendicazioni maggiori, cercando sempre di tenere di conto anche del tipo di esperienza che facciamo, perché per noi è la prima volta e sinceramente su tante cose non sappiamo neanche quale può essere il tipo di risposta. Però per una volta possiamo dire che, mentre se prima da compagni cercavamo anche di determinare le situazioni stando fuori, come ad esempio può succedere quando magari andiamo a solidarizzare con dei lavoratori di una fabbrica in lotta, in questo caso siamo noi stessi a subirci la contraddizione, e che quindi quello è un punto di vantaggio per noi.
Allora, noi vi ringraziamo tantissimo e ovviamente la radio è disponibile per poi aggiornarci anche nel caso in cui vogliate fare una trasmissione un po' corale che racconti le diverse esperienze che state raccogliendo, le persone che via via hanno intenzione di mobilitarsi. Insomma, noi siamo a disposizione. Se non vuoi aggiungere altro, noi vi ringraziamo tanto e ci riaggiorniamo presto.
Ok, vi ringrazio tantissimo, grazie mille per la chiacchierata e per lo spazio che ci avete dato, e naturalmente quando facciamo qualcosa non esiteremo a informarvi.
Grazie mille, buona